Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Benvenuti a Radio Zainet, la trasmissione dei giovani reporter. Oggi in diretta da Torino si parla di alcolismo e di come prevenire l'uso e l'abuso di alcol, anche perché da ieri c'è una norma vigente che prevede delle tabelle fuori dai locali. Poi avremo modo di capire meglio, di approfondire il tutto. Insieme a me quest'oggi ci sono India del liceo sociopsicopedagogico Berti di Torino.
Ciao a tutti.
C'è Giulio che fa parte, che studia al Politecnico.
Ciao a tutti.
E Mattia che studia all'Università degli Studi di Torino Storia. Ciao Mattia.
Ciao ciao.
Allora, prima di cominciare, di approfondire il tema che appunto è l'alcolismo, ascoltiamo una grandissima cantante che si chiama Amy Winehouse, insomma conosciutissima. Lei ha gravissimi problemi di dipendenza, entra e esce da cliniche di disintossicazione, spesso è sulle cronache. Ascoltiamo un suo grandissimo successo, spesso lei va in clinica a fare riabilitazione e una sua delle più famose canzoni si chiama proprio Rehab.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab.
E questa era Amy Winehouse, la sua canzone Rehab, una donna, una bravissima interprete. Vi piace Amy Winehouse? Rispondetemi però.
Sì, è una brava cantante, soprattutto il significato di questa canzone credo sia importante.
Ma più o meno importante, perché lei dice che non vuole farla la riabilitazione, invece in tanti casi è necessaria. È una donna che ha giovanissima, 25 anni, già un sacco di problemi di dipendenza. Oggi infatti si parla di alcolismo e si parla di giovani e alcolismo, ma non solo, nel senso che appunto da ieri, questo è lo spunto, c'è una nuova norma, ovvero i locali devono mettere fuori delle tabelle con i sintomi di intossicazione alcolica, ma non solo, anche la gradazione delle bevande. Comunque sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Da ieri all'interno e all'uscita di ogni locale in cui si svolgono spettacoli o intrattenimenti di qualunque genere sono esposte le tabelle che specificano quali sono i sintomi da intossicazione alcolica. Non solo, la norma prevede anche che venga indicata la gradazione di quelle bevande alcoliche che facilmente potrebbero far superare il limite consentito di alcol nel sangue. Già dall'anno scorso una norma vietava la vendita di alcolici dopo le 2 di notte nelle discoteche o nei locali di intrattenimento. Come mai, nonostante norme sempre più restrittive, il numero di persone, anche giovanissime, che beve abitualmente continua ad aumentare?
Ritorniamo in onda, si parla dunque di alcolismo quest'oggi. Abbiamo al telefono Livia Racca, psicopedagogista dell'associazione Aliseo, legata al gruppo Abele, e Aliseo è un'associazione di lotta all'alcolismo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto benvenuta, e i nostri ragazzi di Zainet, i nostri giovani reporter, hanno preparato delle domande proprio a proposito della vostra associazione.
Va bene, grazie.
Buongiorno, volevo chiederle, dal momento che il progetto Aliseo è nato nel 1987, quali cambiamenti si sono verificati da tale data a oggi?
Ma sicuramente il problema dell'alcolismo, della dipendenza da alcol, si è molto differenziata nel corso degli anni, nel senso che si è passati comunque da un abuso di tipo così di tipo mediterraneo, no? Quindi dove comunque l'alcol c'era a tavola, ai pasti, anche perché comunque ha una valenza anche alimentare, a un abuso di tipo più così anglosassone, dove comunque l'uso, l'abuso e alcune volte la dipendenza viene proprio a cominciare in quelli che sono le giornate di fine settimana, quindi venerdì sera, sabato sera. Ecco, questo sicuramente è un dato molto, molto rilevante. Dopodiché sono cambiate anche tante cose, nel senso che fortunatamente è cambiata anche la cultura, no? Rispetto a questo, sta cambiando almeno, si spera, la cultura rispetto a questo problema, nel senso che in quegli anni dall'87 l'alcolismo non era neanche riconosciuto come dipendenza e quindi sono state fatte tante lotte comunque per avere questo riconoscimento, sia rispetto comunque alle persone che noi vediamo, veniamo qua in accoglienza direttamente, sia rispetto poi a quelli che potevano essere i percorsi di tipo più residenziale rispetto alle persone che avevano problemi di dipendenza da alcol e che all'epoca non potevano usufruire di determinati servizi.
A proposito di questo, salve, io sono Mattia e volevo farle due domande.
Sì.
Uno è proprio come nasce questo problema dell'alcolismo, soprattutto tra i giovani, e poi come invece l'associazione Abele, in particolare il progetto Aliseo, opera nel campo, diciamo.
Sì, ma il problema dell'alcolismo, soprattutto nei giovani, intanto nasce, cioè, si parla prima di abuso, ecco, prima di diventare dipendenza, fortunatamente così, non è così automatico questo passaggio. E quello che si è un po' verificato è che purtroppo negli ultimi 10 anni c'è un aumento quasi del 2%, anche dall'istituto, dai dati che ci riporta l'Istituto Superiore di Sanità, rispetto ai giovani, di uso di sostanze, di bevande alcoliche tra i 14 e i 17 anni, no? Che quindi è molto, molto rilevante questo dato, è anche abbastanza inquietante se si pensa che comunque la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni comunque è vietata.
Quindi sono molto giovani, mi scusi se la interrompo, sono molto giovani, sono sempre più giovani
sempre più coloro
che utilizzano l'alcol, ma ne abusano già dai 14 anni?
No, diciamo che parlare di abuso è sempre molto difficile, nel senso capire, identificarlo subito, però che fanno sì, diciamo, un uso, anche alcune volte un abuso, ecco, anche perché vuol dire un uso spropositato il sabato sera o il venerdì sera, ecco, quindi già in queste situazioni qua. Lei calcoli che fra i 16 e i 25 anni 3 su 4 bevono, è sotto quindi 74% della popolazione di quell'età lì, e sotto i 15 anni il 67% anche qua usano già e bevono già, insomma, cosa che dicevamo prima dovrebbe essere vietata, e oltretutto fa dei grossi danni a livello così.
Ecco, quindi lei
fisico.
Praticamente sta, salve, comunque io sono Giulio, e lei sta dicendo che la percentuale giovanile è molto alta. Quello che io volevo chiederle è: negli anni, soprattutto partendo dagli anni 50 e anche prima, i giovani di allora erano, diciamo, abituati a un'educazione all'alcol, ovvero l'alcol era in casa e c'era nei pranzi e nelle cene.
Sì.
Veniva data anche quando erano piccoli una piccola quantità, in modo tale che comunque se ne abituassero a tutto ciò. Con il passare degli anni, anni 60, 70, 80 e poi negli anni 90, questa educazione è venuta meno, perché nelle tavole di oggigiorno difficilmente si vedono i bambini di 10-12 anni bere quel mezzo bicchiere di vino come si faceva, credo, 50 anni fa. Venendo a mancare tutto ciò, non pensa che questo abbia aiutato tanto, tanto, tanto la diffusione dell'alcol come droga, come tentativo di perdita di inibizione? Questa era la prima domanda. La seconda domanda è: cosa prevedete per il futuro, se è successo questo a partire dagli anni 50 oggi? Quale può essere uno scenario futuro?
Ma allora, rispetto un po' alla cultura che c'era precedente, credo che, cioè, non penso che il fatto di non bere più durante i pasti da parte magari delle figure genitoriali, insomma dell'ambiente familiare, possa in qualche modo aver influenzato le dipendenze future dei ragazzi. Di sicuro all'epoca non si sapeva, o si sottovalutava, o non si conosceva il fatto che comunque prima dei 15 anni l'apparato digerente di ciascuno di noi non è ancora in grado di metabolizzare l'alcol, per cui proprio a livello enzimatico non è ancora completamente sviluppato, quindi è un grosso danno, no, rispetto alle persone che hanno, ai bambini, ecco, ai ragazzi fino ai 15 anni. Quello che si dovrebbe fare, forse, che si è compreso ormai anche a tutti i livelli rispetto al discorso della prevenzione, è che occorre cominciare a parlare di questo problema e degli effetti che dà l'alcol al proprio fisico, sia a livello psicologico che fisico, insomma, in generale sociale, già coi bambini, ecco. Arrivare a parlarne quando poi le persone, i ragazzi sono già nell'età adolescenziale, quindi dove comunque tutto è può diventare un motivo di conflitto, di contrasto, soprattutto con le figure genitoriali, ecco, questo è già un momento, può diventare, insomma, come possiamo dire, controproducente addirittura, no? Quindi bisognerebbe proprio arrivare a creare una cultura, un'informazione, già quando si è piccoli, no? Quando si è bambini in qualche
Dottoressa
modo.
Dottoressa Racca, un'ultima domanda.
Sì.
Dunque, è vero che la prevenzione forse può essere una risposta, e la restrizione legislativa, come quello che è avvenuto in questi giorni, sì, secondo lei è utile o no?
È molto difficile dirlo, sicuramente è molto più utile una prevenzione, ecco, nel senso che può forse sensibilizzare ulteriormente, perché comunque se ne parla, perché comunque si parla di questo problema che c'è sempre stato, ecco, non è che non c'era una volta. È sicuramente molto più importante agire a livello preventivo, come fa l'Aliseo, come fa il gruppo Abele, come fanno le istituzioni anche pubbliche, ecco, quindi soprattutto nelle scuole, col mondo comunque adulto che è in contatto col mondo giovanile, sempre prima rispetto agli anni, no? Quindi 12-13 anni almeno, e con tutta la categoria di persone che magari lavorano proprio a stretto contatto con i ragazzi che comunque bevono, ecco, quindi con gli operatori delle discoteche, insomma, con tutte queste persone.
Grazie mille alla dottoressa Livia Racca, psicopedagogista dell'associazione Aliseo legata al gruppo Abele. Grazie mille, buongiorno.
Grazie a voi.
Ora ci fermiamo un attimo, una breve pausa, e poi ritorniamo sempre su Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ma quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio, o sinistra, destra oppure dritto. Il fatto è che è sempre un rischio. Ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai, di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai, come dico.
con noi proverbi. Oh, e lo dice anche mio zio. A mente sana, il corpo sano. E adesso sono convinto anch'io. Non ci vuole molto allenamento, sai, allenamento, sai. Per stare dritti contro il vento, sai, contro il vento, sai.
Ritorniamo in onda sempre su Radio Zainet, i giovani reporter, oggi alle prese con un argomento abbastanza difficile da affrontare, devo dire, ovvero l'alcolismo. Io chiedo ai miei ragazzi, ragazzi che sono qua oggi con me, che cosa pensano riguardo alla questione prevenzione oppure divieto? Cioè è meglio secondo voi prevenire il problema dell'alcolismo oppure in alternativa creare dei divieti, come quello per esempio appunto di non vendere alcolici entro dopo le due di notte, piuttosto che mettere fuori tutti i rischi che si corrono nel bere alcol. Secondo te, Mattia?
Allora, secondo me dei paletti servono, anche se la prevenzione è fondamentale, una prevenzione che passi attraverso l'intelligenza dei ragazzi, spiegando ai ragazzi perché non bere alcolici, non semplicemente rapportandosi con i giovani come privi di cervello.
Sì, io credo che i divieti non risolvino il problema, ma una prevenzione, un buon programma di prevenzione aiuti sicuramente i giovani ad avvicinarsi all'alcol con ragione.
Quindi per India prevenzione comunque.
Sì, sia la prevenzione.
E per Giulia?
Io concordo sull'idea della prevenzione, perché sennò si ricadrebbe nel proibizionismo. Si è visto che ogni mossa fatta nel vietare l'alcol ha portato a delle contromisure da parte di chi beve.
Quindi noi siamo all'unanimità sulla prevenzione quest'oggi.
Assolutamente.
Bene, allora intanto noi oggi abbiamo sentito Antonio Flamini del SILB, che è il sindacato di tutti quelli, di tutti coloro che hanno, possiedono locali appunto di intrattenimento e di musica, e loro hanno dato delle dichiarazioni abbastanza forti riguardo questa nuova norma, dicendo che era un po' confusionale, e soprattutto anche loro hanno parlato molto di prevenzione. Sentiamo l'intervista.
Quello che pensiamo è quello che abbiamo detto fin dall'inizio, cioè che è una norma ingiusta perché riguarda solamente locali di intrattenimento e spettacolo, inutile e anche dannosa, come è stato dimostrato dal fatto che per esempio successivamente all'introduzione della norma c'è stato un aumento del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra i giovani, anche perché alla fine della passata legislatura la Commissione Trasporti aveva abrogato all'unanimità, quindi tutte le forze politiche erano d'accordo, questa norma, poi si è potuta trasformare in legge perché, come sappiamo tutti, è caduto il governo, si sono sciolte le camere, non hanno fatto in tempo, e gli stessi parlamentari che l'avevano introdotta hanno riconosciuto che era una norma che non produceva effetti per quanto riguarda il contrasto con gli incidenti stradali, semmai aumentava un consumo disordinato e spesso anche abusivo di bevande alcoliche e superalcoliche tra i giovani, che bypassavano completamente questa norma acquistando fuori dei locali questi prodotti alcolici, e ha prodotto un aumento dei trattenimenti illegali, abusivi, come per esempio i rave party, e si è visto come questo tipo di fenomeni completamente incontrollati producano degli effetti tragici per i giovani, insomma ci sono stati diversi casi anche ultimamente. Quindi per questo noi eravamo e siamo completamente contrari a questa norma e pensiamo che invece le misure da adottare siano quelle di intensificare in modo sensibile la quantità dei controlli, così come avviene in tutti gli altri paesi europei dove non si sono sognati di introdurre una norma proibizionistica come questa.
Da ieri gli esercenti hanno l'obbligo di esporre all'entrata apposite tabelle che specificano sintomi da intossicazione alcolica e i quantitativi di alcol nelle bevande. Qual è il giudizio per il SIL di questa prescrizione?
Ma guardi, questa era contenuta appunto nel decreto. Noi non siamo contrari al fatto di informare la nostra clientela su quelli che possono essere i rischi da abuso di sostanze alcoliche per la propria salute o soprattutto se ci si vuole mettere alla guida. Noi tra l'altro andiamo al di là di queste tabelle perché diciamo con chiarezza che siamo per la tolleranza zero, cioè che chi guida non deve bere. Nello specifico queste tabelle sembrano piuttosto confuse, creano confusione nella gente che non capisce appunto quanto può bere, quanto deve bere, perché le variabili sono moltissime, sono difficili da calcolare e queste tabelle sono piene di dati, di numeri, insomma creano una serie di problemi che si può ovviare con quello che dicevo, con la tolleranza zero, cioè chi guida non deve bere. Noi sono anni che portiamo avanti la promozione del guidatore designato, cioè quella figura che decide di persone che decide di non bere per accompagnare in sicurezza i propri amici a casa, e secondo noi questo è l'elemento importante e più significativo, forse più delle tabelle.
Abbiamo ascoltato Antonio Flamini del SILB, quindi anche lui come noi, come possiamo dirlo proprio oggi, il gruppo prevenzione qua, noi siamo contro i divieti e anche loro dicevano tolleranza zero naturalmente per chi guida per esempio con un tasso etilico troppo alto, anche perché questo può creare effettivamente grossi problemi per quanto riguarda gli incidenti. Però appunto non ha nessun paese d'Europa ha detto questo tipo di divieto, ma ci sono altri modi per prevenire, per esempio questa cosa di Bob. Voi cosa ne pensate del Bob? Sapete che cos'è, no? Il ragazzo che decide quella sera di non bere e quindi lui guiderà tutta la sera, tutta la notte, accompagnerà i suoi amici fidati nelle discoteche e loro potranno alzare, se vogliono naturalmente, il gomito. India.
Sì, diciamo che è una figura a cui io sono d'accordo, però bisogna vedere se è un Bob corretto, ovvero che rispetti gli impegni presi da Bob e che alla fine, diciamo così, non beva più di quanto facciano i suoi amici, ecco, quindi se è un Bob serio, viva il Bob!
Mattia.
Sì, io di solito faccio sempre il Bob. L'unica serata che non ho fatto il Bob ho passato la serata a insultare il Bob che doveva fare il Bob, che non stava facendo il Bob, diciamo.
E quindi alla fine hai fatto tutto il Bob fondamentalmente.
No, perché l'ho insultato talmente tanto che alla fine ho smesso di bere.
Giulio.
Io sono d'accordo sulla figura del Bob, a patto che il Bob venga fatto a turno, che tutti debbano fare questa figura, non che i soliti si ubriachino e il Bob sia sempre lo stesso, perché se non servirebbe a niente.
Allora, l'uso dell'alcol, voi che siete giovani e che vivete insomma questa dimensione, effettivamente è un problema secondo voi?
L'alcol, come così le altre droghe, è un problema. È un problema nella misura in cui lo diventa, cioè se lo si assume in quantità tale da farlo diventare un problema, necessita di una prevenzione. Ma altrimenti l'alcol può essere, diciamo così, un modo per passare una serata diversa, però con misura, come tutte le cose.
Se non è un modo per passare una serata diversa, l'alcol.
No,
probabilmente
può
uno
assumerlo.
Esce, può bersi una birra, no? Sì, oppure potrebbe bersi un bicchiere di vino se... Insomma, se ha superato i 15
l'alcol...
anni, perché come abbiamo sentito invece la psicoterapeuta diceva che prima dei 15 anni non abbiamo neanche il fisico per poter metabolizzare l'alcol,
sì,
quindi
no.
Assolutamente non bisognerebbe toccarlo. In ogni caso può accompagnare, tra virgolette, una serata con misura naturalmente. Bene, il tempo stringe, quindi a questo punto noi mandiamo il nostro flashback che quest'oggi si occupa di Benny King, colui che ha cantato quella bellissima canzone che si chiama Stand By Me.
Legato alla musica. Allora gente, siete pronti per festeggiare il vostro cantante preferito? Stiamo parlando di Benny King, che con la sua bellissima Stand By Me ha conquistato i nostri cuori. Ebbene, il cantante di colore americano proprio oggi compie gli anni. Volete sapere quanti? Dunque, nato nel 1938, siamo nel 61, esattamente 23 anni. E allora ragazzi, è tempo di ascoltarci il suo successo. Solo per voi, Stand By Me, lui è Benny King.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should crumble and fall, or the mountain should tumble to the sea, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me, stand by me.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato Stand By Me, scritta da Benny King. Benny King è per definizione uno dei più eleganti esponenti di colore del rhythm and blues. Il suo canto baritonale trae ispirazione dal fraseggio musicale del gospel, ma nonostante le sue sofisticate raffinatezze, il suo stile e le sue canzoni affascinarono anche il pubblico bianco della pop music. Benny King incise la maggior parte dei suoi successi a cavallo degli anni 50 e 60 con il suo complesso storico, The Drifters. Nel 1961 raggiunse i vertici delle classifiche interpretando il celebre brano di Leiber e Spector, Spanish Harlem. È nello stesso anno che King scrisse la celebre Stand By Me, un'appassionata ode all'amicizia che divenne infatti il suo più grande successo commerciale. Ancora oggi uno dei brani più amati in assoluto della storia della musica è scelto da Steven Spielberg negli anni 80 come colonna sonora per il suo celebre film, da cui trae peraltro il titolo. Con questa canzone, Benny King divenne una delle firme più incisive nel panorama della musica internazionale.
E anche oggi finisce Radio Zainet. Con me a chiacchierare di alcolismo quest'oggi abbiamo avuto Giulio del Politecnico di Torino. Ciao Giulio.
Ciao a tutti.
Abbiamo avuto India del Liceo Sociopsicopedagogico Berti di Torino. Ciao India.
Ciao a tutti.
E Mattia Puleo della Facoltà degli Studi, no, come si chiama? Università degli Studi di Torino di Storia. Mattia.
Ciao, ciao.
Valeria Dinamo e naturalmente Fabio in regia e anche Alessandro che ci hanno aiutato nella parte tecnica. Zainet torna domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it.